Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia, sia lodato Gesù Cristo. Come già detto, siamo giunti alla sesta domenica dopo la Pentecoste. Durante questa settimana ci sono alcune belle festività che vi ricordo, tra le altre quella di Santa Maria Maddalena, quella di San Apollinare, patrono della Romagna, e poi quella di San Giacomo e sabato di Sant'Anna. Domenica prossima, la settima domenica dopo la Pentecoste, ultima del mese di luglio, la Santa Messa ritorna all'orario abituale, quindi alle ore 17:30 qui a Ferrara e alle 11 naturalmente a Modena. Avete appena ascoltato quindi letture della messa odierna, un passo dell'Epistola ai Romani di San Paolo e la narrazione della moltiplicazione dei pani e dei pesci in San Marco, il Vangelo più breve dei quattro. Per quel che riguarda l'Epistola, essa ci ricorda il nostro battesimo, ci ricorda il simbolismo del battesimo, che non è solo un simbolo, ma realizza qualche cosa di ben reale. Noi siamo morti e sepolti con Gesù Cristo, e così deve morire, e questo è l'aspetto morale, il vecchio uomo, dobbiamo morire al peccato. Ma nello stesso tempo, col battesimo, siamo anche risorti con Cristo risorto, e quindi dobbiamo iniziare una nuova vita, una vita sovrannaturale, una vita divina, dalla quale ovviamente è escluso il peccato. Il passo del Vangelo invece, come già vi ho detto, narra una delle due moltiplicazioni dei pani e dei pesci attuata da Gesù. Qui le persone sfamate con solo 7 pani e pochi piccoli pesci sono 4.000 persone, e l'Evangelista ci dice che sono rimaste 7 sporte di resti, di avanzi. Il Signore quando fa le cose le fa bene, e quindi le fa anche in sovrabbondanza. Per quel che riguarda il miracolo, bisogna ricordare, non ci sarebbe stato normalmente bisogno di farlo, che si tratta di un miracolo. I razionalisti, e ultimamente anche Bergoglio, hanno invece dato un'interpretazione diversa. Le persone che venivano da lontano per seguire Gesù in questi luoghi solitari, attirati dalla sua fama di miracoli, bisogna dire, si erano portati dietro magari delle scorte, ma che non volevano dividere con gli altri. La parola e l'esempio di Gesù opera il miracolo, tra virgolette, di far spartire tra tutti queste scorte alimentari che in realtà c'erano in abbondanza. L'Evangelista non è di questo parere. Se racconta questo fatto è proprio per sottolineare il potere divino di Gesù, in tutto simile al potere creatore di Dio. Ciò che non esisteva viene praticamente messo all'esistenza dal Signore Gesù, che è veramente il Signore di ogni cosa. Quindi dobbiamo credere effettivamente alla realtà del fatto miracoloso che manifesta, come d'altronde in tanti altri passi del Vangelo, l'onnipotenza di Cristo. Nello stesso tempo però naturalmente il fatto miracoloso ci introduce a un insegnamento più alto, più profondo riguardante Cristo. Uno evidente di aspetto morale, l'altro meno evidente ma verissimo di aspetto spirituale. Il primo è la misericordia di Gesù Cristo verso questa folla. Questa misericordia è detta chiaramente dal Vangelo, che ci dice che Cristo disse: «O misericordia, o pietà, o compassione di questa folla», perché per venire da Lui, per seguire Lui, per ascoltare Lui, si erano recati, viaggiando magari anche più di un giorno in questo luogo solitario e deserto, adesso dovevano tornare alle loro case e non avevano di che mangiare. «Ho paura che mi svengano per strada, per l'inedia, per la fatica, per la fame». Da qui il miracolo che viene dalla profonda misericordia del Signore. È un'occasione, questo, uno spunto per noi a ripensare a quello che la Chiesa, con veri miracoli della carità, ha sempre fatto nel corso dei secoli e che oggi invece non viene più insegnato nelle scuole, non se ne parla più nella vita sociale, nella vita pubblica, queste benemerenze scompaiono. In questi tre giorni abbiamo festeggiato tre santi della carità, ma certo non sono gli unici né i soli. Per esempio l'altro ieri San Camillo de Lellis, ieri San Vincenzo de Paoli, oggi San Girolamo Emiliani. Conoscete la loro vita? Avete letto le loro vite? Meritano veramente di essere conosciuti. Sono stati dei giganti della carità, del bene verso il loro prossimo. San Camillo de Lellis, dopo essere stato lui stesso gravemente malato, ritrovato nell'ospedale degli incurabili di Roma, prodigò tutta la sua vita e fondò un ordine religioso proprio per assistere i malati, quelli che, specialmente a quei tempi ma anche oggi, nessuno voleva prendere, nessuno voleva occuparsi di loro. San Vincenzo de Paoli era specializzato, potremmo dire, in tutto. Non c'è ramo della carità in cui lui non si sia dato anima e corpo. Dopo essere stato lui stesso schiavo dei musulmani, si è occupato dei carcerati e particolarmente di coloro che vivevano una vita infernale nelle galere, che non erano le carceri, erano le navi dove dovevano remare notte e giorno praticamente fino a che stremati morivano dopo una vita spaventosa. Ebbene, San Vincenzo si occupava di loro, addirittura si metteva a remo assieme a loro per essere uno di loro. Si è occupato dei mentecatti, dei malati di mente, si è occupato degli orfani, si è occupato delle donne di cattiva vita, si è occupato dei malati anche lui, si è occupato delle popolazioni delle campagne che soffrivano la fame, che soffrivano la guerra, che soffrivano della carestia, che soffrivano dell'ignoranza religiosa e morale. Insomma, si è dato totalmente, e poi ha fondato anche una congregazione religiosa, sia maschile che femminile, le suore di San Vincenzo, che sono state note e amatissime a tutti, e San Girolamo Emiliani, dopo aver sperimentato anche lui stesso il carcere, la prigione, un prigioniero di guerra, liberato miracolosamente dalla Madonna, volle dedicare la sua vita agli orfani, ai bambini orfani, ce n'erano tantissimi, ebbene lui è stato il loro padre. Quanti ancora giganti della carità? E perché? Cosa li muoveva? Innanzitutto l'amore dell'uomo? No, l'amore di Dio. Era l'amore di Dio che permetteva a questi uomini di fare cose che a volte ripugnano alla natura e che comunque superano di gran lunga le forze e la capacità dell'uomo. Era l'amore di Gesù Cristo, era l'esempio di Gesù Cristo. Ma questo pane moltiplicato e dato per sfamare i bisogni corporali degli uomini nelle opere di misericordia corporale non è l'unico significato del miracolo odierno. Vi è un altro pane a cui cenna Gesù proprio il giorno dopo questo miracolo, il pane spirituale, il pane del suo corpo, il calice del suo sangue. Il mio corpo è veramente un nutrimento, il mio sangue è veramente una bevanda. Se per il corpo vi è la carità della Chiesa, per l'anima vi è questo sacramento della fede e della carità che è l'Eucaristia. Nel Padre nostro, quando diciamo dacci oggi il nostro pane quotidiano, chiediamo l'uno e l'altro di questi doni dalla provvidenza divina. Ma allora l'Eucaristia ci ricorda la figura del sacerdote. Il sacerdote è certamente l'uomo della carità verso il prossimo, ma non è necessario essere sacerdote per avere questa grande carità. Le suore di San Vincenzo di Paoli, le dame della carità, erano religiose, non erano sacerdoti. Il sacerdote invece è tale perché è l'uomo del sacrificio, l'uomo dell'altare. E allora da questo vengono esigenze che si richiedono particolarissime. Il sacerdote non è, come si dice, un uomo come tutti gli altri. Il sacerdote è un altro Gesù Cristo, ancora di più del battezzato. Già il battezzato lo è, ma il sacerdote lo è in maniera specialissima, perché è Gesù Cristo sacerdote, è lo strumento del sacerdozio di Cristo. Ora vedete, per parlare dell'attualità, della triste attualità, questa settimana c'è stato l'ennesimo scandalo. Scandalo vuol dire una pietra d'inciampo che fa cadere l'uomo, in questo caso lo fa cadere nell'occasione di peccato. Ovvero sia la terza, non la prima, intervista, tra virgolette, di Bergoglio a Eugenio Scalfari. Eugenio Scalfari ormai da più di 40 anni, da 50 anni forse, uno dei principali scrittori anticristiani d'Italia, è noto proprio per il suo proclamato ateismo. E invece sembra ci sia proprio una simpatia particolare tra i due personaggi, e malgrado le polemiche suscitate dai primi due interventi, ecco che ce n'è un terzo. Le cose dette in questa intervista, non intervista, insomma in questo dialogo, in questa discussione, sono tutte gravi. Una in particolare attira oggi la mia attenzione, anche se dovrò parlarne brevissimamente perché il tempo è tiranno. Quello sul celibato dei sacerdoti, cioè il fatto che i sacerdoti non possono, per legge della Chiesa, contrarre matrimonio e che vengono ordinati i sacerdoti normalmente persone che non sono sposate. Ebbene, questa legge della Chiesa viene chiamata, viene considerata come un problema, non una grazia, un problema al quale Bergoglio dice egli troverà una soluzione, il che lascia intravedere il cambiamento di questa legge. E il motivo per cui ci si può permettere di cambiare questa legge, dice Bergoglio, è che in fondo data solamente dal X secolo, ovvero sia praticamente 900 se non 1000 anni dopo Gesù Cristo, sottinteso non può venire da Gesù Cristo, e quindi si può cambiare tranquillamente, anzi in un certo senso si deve. Ma le cose stanno così, c'è una grande ignoranza al proposito. Perché dice X secolo? Perché in quel periodo lì abbiamo Papa San Gregorio VII, uno dei più grandi papi della storia, il quale si trovò di fronte a due gravissime piaghe nella Chiesa. All'esterno c'era l'avversità del potere secolare, ma all'interno, causato proprio dalle commistioni col potere secolare, due piaghe, ovvero sia non tutto il clero, ma una parte del clero aveva due vizi: quello della simonia, la vendita delle cose sacre, e quello del concubinaggio, cioè i sacerdoti che violando le loro promesse vivevano con delle donne. Ora, il Papa intervenne non per slargare le maniche come si vuole fare ora, ma tutto il contrario, per rimettere la santità del clero, per riportare i sacerdoti alla santità del loro ruolo, della loro figura, quindi nel totale distacco dalle cose terrene, sia quelle del denaro, sia quelle dei piaceri, dei sensi, per consacrarsi totalmente a Dio, essere sposi della Chiesa, sposi del Signore. E ci riuscì. Ma cosa fece San Gregorio VII? Mise una legge nuova o impose l'osservanza della legge da sempre della Chiesa? Non mise una legge nuova come si vuol far credere, ma impose l'osservanza della legge della Chiesa. Solo della Chiesa o anche di Dio? E beh, la risposta la precisiamo così. All'inizio noi leggiamo nel Vangelo che cosa? Che cosa vediamo nelle epistole degli apostoli? Vedete, nell'Antico Testamento non c'era questa stima della verginità consacrata a Dio. Questa stima, questo amore per questa altissima virtù, questa angelica virtù, è stata portata da Gesù Cristo nella nuova legge. Nell'antica legge c'era la stima giusta della santità del matrimonio. Bisognava sposarsi, avere numerosi figli essere fedeli nel matrimonio, per cui il grave peccato era l'adulterio. Ma è allora è normale che anche tra gli apostoli chiamati da Gesù al suo seguito alcuni fossero sposati, certamente lo sappiamo nel caso di San Pietro, perché ogni buon israelita normalmente convolava anche abbastanza presto a giuste nozze. Ma gli apostoli cosa hanno fatto quando hanno conosciuto e hanno seguito Gesù? Ce lo dice San Pietro. Un giorno San Pietro disse al Signore: Signore, per te abbiamo lasciato ogni cosa, che cosa avremo come ricompensa? E Gesù gli rispose: chiunque lascerà per me suo padre e sua madre, sua moglie e i suoi figli, la sua casa e i suoi campi, riceverà il centuplo già su questa terra e la vita eterna nell'altra vita. Ecco la parola di Gesù che ci dà un grande luce su quello che gli apostoli, cioè i primi sacerdoti e vescovi, hanno fatto. Per Gesù Cristo hanno abbandonato ogni cosa, e chi era nei legami della famiglia, immaginiamo con loro consenso, provvedendo comunque a loro, hanno abbandonato persino la loro famiglia per seguire Gesù. C'è una chiamata più alta e più grande. Così fu nella Chiesa nascente. Nella Chiesa nascente fu così, tant'è vero che San Paolo ci dice che il vescovo deve governare bene la sua famiglia, ma questo dobbiamo intenderlo alla luce di questa parola del Vangelo, cioè cosa facevano questi uomini che si consacravano a Dio? Lasciavano la loro famiglia, lasciavano la loro moglie per praticare la più stretta castità assoluta e totale. Sull'esempio di chi? Di Gesù Cristo. Gesù Cristo è Dio che si fa uomo. Gesù Cristo dà l'esempio, e Gesù Cristo, che è il sommo sacerdote, non ha avuto un legame terreno, ha consacrato se stesso nella più assoluta verginità, e anche San Paolo lo imitò in questo, e così tanti apostoli e tanti santi, raccomandando la superiorità della castità sopra il matrimonio. Come disse Gesù, dopo aver riaffermato l'indissolubilità del matrimonio, fece però l'elogio di coloro che, rinunciando anche al matrimonio, si consacrano totalmente a Dio. Allora, non lo hanno fatto, non l'avrebbero fatto i sacerdoti, gli apostoli, cioè le persone più vicine al Signore che devono immolare il Signore stesso sull'altare? Certamente. Tutti voi capite facilmente però che ordinando persone coniugate a volte c'erano come conseguenza delle difficoltà per la vita familiare di queste persone, che dovevano sopportare la rinuncia di quest'uomo che diventava un uomo di Dio, che doveva quindi consacrarsi totalmente al Signore. Per cui ben presto, saggiamente, la Chiesa impose la legge del celibato, ovvero sia che dovevano ordinarsi solamente persone non coniugate, e ancora oggi è così, ci vuole una dispensa. Questa è allora, se è accordata la dispensa, la persona coniugata ordinata sacerdote deve separarsi dalla propria moglie col suo consenso, entrambe devono consacrarsi a Dio. Quindi vedete, la legge della castità, della continenza assoluta del sacerdote esiste fin dal Vangelo, non dal X secolo, e quindi è un inganno far credere il contrario. Quello che gli orientali fanno non è un esempio, perché si sono separati dalla vera Chiesa, dalla Chiesa di Roma, e hanno in parte ceduto alla mentalità del mondo, in parte perché anche presso di loro i vescovi non possono contrarre assolutamente matrimonio, devono praticare l'assoluta castità, per fare un esempio. Ebbene, cari fedeli, cosa è successo? È successo di già al Concilio che, istituendo il diaconato permanente, si è fatto sì che uomini che vivono nel mondo e che continuano la vita secolare e che, se sono sposati, continuano a usare del matrimonio, sono stati ordinati i diaconi, e quindi di già il sacramento dell'ordine è stato concesso anche a chi non osserva la più totale castità. Ebbene, questa è una rottura gravissima, come anche detto e scritto il Cardinal Stickler, a una tradizione apostolica ininterrotta. Adesso si vuole fare il secondo passo, si vuole abituare e far capire che anche il sacerdote deve diventare appunto un uomo come tutti gli altri, ma non lo è. Chi cercò di far imporre questa idea? Lutero. Lutero, che lui stesso, sacerdote e religioso, per cui tenuto alla più assoluta castità da un doppio voto, quello del sacerdozio e quello della vita religiosa, li violò con sacrilegio tutti e due, dando l'esempio di corruzione morale, di tradimento di un voto fatto a Dio, ed iniziando così, gettando la tonaca, come disse il poeta massone Carducci, gettando la tonaca diede l'esempio di gettare anche il legame della fede per gettarsi appunto nell'incredulità e nel libero pensiero, questo nel famoso inno a Satana di Carducci. Allora stiamo ben attenti, perché prima di negare i dogmi più alti della fede vogliono incominciare a corrompere la disciplina, le cose pratiche, come appunto la questione dell'indissolubilità del matrimonio, che è pur verità di fede, e quella del celibato ecclesiastico. Questi tentativi sono ormai sempre più forti e dobbiamo quindi mantenere vivissima questa parola che è del Vangelo stesso, e conservare altissima l'idea del sacerdote che deve essere degno della sua vocazione, e capire quindi che la virginità è lo stato di consacrazione a Dio, è uno stato superiore al pur santissimo stato del matrimonio. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.